Seconda parte, la passione sacramentale. La seconda parte della passione ci propone il racconto della preparazione dello svolgimento dell'ultima cena. Con il ciclo dell'ultima cena entriamo nel vivo del tema, la donazione di Cristo per la salvezza del mondo. Ciò che stupisce nelle istruzioni che Gesù dà ai discepoli su dove e come preparare per mangiare insieme la Pasqua è che tutto appare già predisposto, come in un disegno dall'alto, fin nei minimi particolari. E questa Pasqua si preannuncia già con un carattere di unicità. Ed infatti sarà speciale, unica, ma non solo per Gesù, che farà il suo personale passaggio dalla vita alla morte e di nuovo alla vita. Sarà speciale ed unica anche per gli Apostoli, intimamente segnati da questo avvenimento, consacrati dal Signore stesso e dal suo Spirito, permettendo loro di passare nel giro di poco tempo da una spavalderia sfrontata al terrore impavido e quindi alla forza della testimonianza consapevole. Il sacrificio di Cristo si inserisce nella tradizione ebraica dei sacrifici, di cui esistevano varie tipologie, quindi è in continuità con i sacrifici dell'Antico Testamento, ma li supera per la sua originalità e li porta a compimento. Più volte nel corso della sua vita, Gesù ha annunciato il proprio sacrificio in un modo sempre più chiaro, utilizzando i termini che caratterizzavano il sacrificio del servo di Yahweh, su cui aveva profetizzato più volte Isaia, il quale è venuto per servire, per dare la vita, e muore in riscatto, in favore della moltitudine. Gesù ha vissuto e prefigurato la sua offerta nel corso dell'ultima cena, l'ha consumata infine nella sua morte e risurrezione. Il fatto che Gesù abbia istituito l'Eucaristia nel corso del convito pasquale è certamente significativo e Marco lo sottolinea, riportandoci le parole di Gesù, che afferma che in verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. La vecchia Pasqua, la Pasqua ebraica, dunque ha finito il suo compito. Il vecchio rito però non è soppresso del tutto, anzi sta per giungere alla sua perfezione. Il gesto di Gesù, che porge ai discepoli il pane e il vino, e le sue parole, che indicano in quegli elementi il suo corpo e il suo sangue, rivelano profeticamente quello che il giorno dopo avverrà della sua persona. L'effusione del suo sangue, che si compirà sul Calvario, è rappresentata da lui sulla mensa. Le parole che accompagnano il gesto esprimono non solo la morte, ma il significato e il valore di questa morte nel disegno di Dio. Essa è l'evento salvifico, la vera Pasqua, inizio di una nuova alleanza, l'unico vero significato di espiazione, il compimento di quanto era stato predetto sul servo di Yahweh. Il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia, il racconto dell'ultima cena, è preceduto e seguito da due momenti amari, ossia l'annuncio di un tradimento imminente e l'annuncio del rinnegamento di Pietro. Sono due momenti amari sia per Gesù, che è la parte lesa, la vittima, sia per gli artefici di questi tradimenti. Però nel Vangelo di Marco, mentre Gesù si rivolge in modo esplicito a Pietro, prevedendo il suo rinnegamento, lascia nell'anonimato l'autore del tradimento. In Marco non viene detto esplicitamente che è Giuda che sta per tradire, nome che quindi non è noto agli altri dodici. Anche qui da bambino mi chiedevo, perché Gesù? Perché non hai organizzato assieme agli apostoli un piano, un qualcosa per non farti arrestare? Ma ci ricorda ancora una volta Isaia, prestando la voce al Signore, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Va bene Gesù, però in passato, quando nella sinagoga di Nazareth, dopo aver letto un rotolo della scrittura, avevi annunciato che quel giorno si era compiuta quella scrittura, i tuoi compaesani volevano gettarti giù dal cielo del monte, volevano ucciderti, essi non poterono toccarti e te ne andasti passando in mezzo a loro. Però effettivamente, come ci ricorda Giovanni, in queste circostanze nessuno riuscì a mettere le mani su di lui perché non era ancora giunta la sua ora. Entriamo quindi nella terza parte, la passione interiore. Proseguendo nel racconto della passione incontriamo due episodi che possiamo definire come il ciclo della passione interiore, perché attraverso di essi gli evangelisti ci fanno assistere al progressivo abbandono e isolamento del Redentore, anche da parte dei suoi più intimi. Si inizia con l'abbandono apparente del Padre durante la preghiera al Getsemani, in cui Gesù è lasciato solo a lottare contro il potere delle tenebre e a subire l'estrema tentazione. Si sviluppa nel sonno incosciente degli apostoli, coloro che gli erano più vicini, su cui aveva maggior diritto di sperare, e che invece non comprendono la sua angoscia interiore e lo lasciano moralmente solo, e termina con il tradimento di Giuda e la fuga precipitosa di tutti i suoi al momento della cattura. Cristo è colpito nei suoi affetti più cari attraverso una serie di sofferenze morali che non risultano pienamente all'esterno, ma che tracciano invece un solco profondo nel suo cuore sensibilissimo. Come fatto altre volte prima di compiere un gesto importante, Gesù ricerca la compagnia dei discepoli più intimi, Pietro, Giacomo e Giovanni. Quello che segue è un quadro che ben esprime il tormento che agita il cuore di un uomo, un vero uomo, dinanzi ad una prova imminente che sa essere grande, dolorosa e in questo caso mortale. Gesù sente paura e angoscia, si prostra e rivolge la propria preghiera al Padre, una preghiera che ha lo svolgimento classico dei salmi, un'invocazione, Abba, Padre, una professione di fede, tutto è possibile a te, una supplica, allontana da me questo calice, ed infine l'accettazione della volontà del Padre, però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. Mentre Gesù soffre interiormente, stupisce l'apatia dei discepoli, il loro sonno che sembra manifestare disinteresse per ciò che il loro maestro sta provando e che di sicuro indica incomprensione dei ripetuti accenni velati prima e dei vari annunci chiari dopo che Gesù aveva fatto sulla propria passione, ormai imminente. Sembra quasi che Gesù in questa scena sia da solo. Il Padre non risponde, gli discepoli dormono. Tra i due imperativi presenti in questa pagina, da entrambi rivolti ai discepoli, restate qui e andiamo, gli altri personaggi sono immobili e passivi. Gesù, da solo, è in piena luce e protagonista di questo dramma interiore. C'è un'espressione che Gesù proferisce che sancisce il passaggio fra l'episodio dell'orazione e quello successivo dell'arresto, entrambi avvenuti nell'orto degli ulivi. È un termine che in italiano nel Vangelo è tradotto con basta, ma che personalmente ho sempre pensato che non rendesse a pieno. Il termine greco è apeche, che in latino si rende con apoca, termine che nell'antichità si poneva in calce alle fatture con il senso di saldato, pagato, e termine che poi in epoca medievale si è evoluto in un documento a parte, la ricevuta, detta appunto apoca. E con il mio piccolo, nelle mie ricerche di storia medievale, mi è capitato di avere tra le mani alcune. Cosa significa questo termine? Significa che con l'accettazione di Gesù, piena, cosciente e volontaria, della volontà del Padre, ossia del progetto divino per la nostra salvezza, è stato pagato il prezzo del nostro riscatto. Ecco che allora tutti gli altri personaggi che improvvisamente irrompono sulla scena, arrivati con spade e bastoni per arrestare Gesù assieme a Giuda, nonostante credano di essere gli attori protagonisti del suo arresto, non sono altro che comparse, pedine di quel progetto, progetto divino, cui nostro Signore ha appena accettato di sottoporsi in modo deciso ed irrevocabile. Chiude la scena il giovinetto che, per divincolarsi da chi lo stava trattenendo, impedendogli di seguire Gesù, abbandona un lenzuolo, che era l'unica cosa con cui copriva il suo corpo, e fugge via nudo. Tradizionalmente quel ragazzo lo si identifica proprio con l'evangelista Marco, che quindi riporterebbe un episodio autobiografico, senza però renderlo manifesto. Questa tradizione è bella e non abbiamo elementi per ritenerla falsa, quindi ci piace tenerla. Però mi è piaciuta anche un'immagine di un autore che dice che quel giovinetto è figura di tutti noi, nudi come Adamo ed Eva, di fronte al momentaneo trionfo del peccato, inermi e affidati solo alla gratuita misericordia di Dio. In quanto avvenuto nell'orto degli ulivi, con la preghiera e l'agonia prima e l'arresto poi, ecco che trova finalmente risposta alla domanda che mi faceva da bambino. Perché Gesù non ha scelto un altro modo per salvarci? La risposta sta nel suo atteggiamento di perfetta obbedienza al Padre, atteggiamento che si inserisce appieno nel suo processo di spogliazione, accettata e voluta, processo che nella terminologia teologica si definisce come kenosi. Nel suo volersi rendere uomo come noi, la passione rappresenta la sua ora, che non può essere evitata se si vuole compiere appieno la volontà del Padre. Rappresenta il suo calice, che deve bere per poterci rendere partecipi del suo sacrificio e della sua successiva glorificazione. Vediamo allora come il percorso svolto fin qui ci porta a riconoscere in maniera inequivocabile come il Cristo sia l'esempio perfetto di obbedienza al Padre, alla sua volontà, ai suoi disegni, anche quando questi non sono chiari o non sono in linea con le aspirazioni che ci siamo costruiti. Quanto è difficile vivere appieno questo spirito filiale ed obbediente, che in vero richiediamo spesso a cuor leggero nel Padre nostro, quando diciamo sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Gesù nella sua passione ci è stato modello e maestro, mostrandoci come si fa la volontà del Padre, mostrandoci anche un esempio di vera preghiera, che non è quella che cerca di piegare la volontà del Padre alle nostre esigenze, ma è quella che prima gli rende lode, quindi gli presenta la nostra situazione, le nostre difficoltà, i nostri successi, i nostri dolori, le nostre gioie, e infine gli chiede la forza per comprendere ed eseguire la sua volontà.